questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Claudio Gemonat della redazione di Riforma, il settimanale di chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi, come di consueto diciamo a quest'ora della settimana, insomma, abbiamo il piacere di parlare di questa rivista e dell'ultimo numero in particolare. Io intanto saluto Claudio Gemonat. Grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, io vedo sul numero di Riforma in prima pagina: culto gestito dall'intelligenza artificiale. Un'opinione fa discutere quanto accaduto in una chiesa in Germania che vede una intelligenza artificiale protagonista. Allora, ci vuoi dire un po' il contesto di questo articolo e cosa è emerso da questo commento, insomma, in prima pagina su Riforma?
Sì, molto volentieri, anche perché è un percorso abbastanza curioso, ecco. La notizia appunto è stata quella che abbiamo visto magari in molti la settimana scorsa, un primo culto in una chiesa evangelica tedesca gestito totalmente dall'intelligenza artificiale, quindi erano proiettati su uno schermo le figure degli avatar, no? Queste figure che in qualche maniera ripropongono il corpo umano, e è stato quindi completamente gestito dai computer il culto, e le reazioni sono state molto differenti. Noi abbiamo pubblicato questa notizia to cure sul web e abbiamo notato come si siano scatenate moltissime reazioni fra apocalittici e integrati, ecco, diciamo, fra chi vede inevitabile un percorso e chi invece vede la fine dei tempi in questa, sì, in questa ulteriore salto.
Quindi,
in avanti.
Quindi tra, ecco, questi due poli come si è piazzato l'editoriale di Riforma?
Quindi diciamo il fardello di provare a gestire un editoriale su questo in qualche maniera ricadeva sulla mia persona, e io a un certo punto ho provato a un esperimento, ho provato a sostanzialmente interrogare l'intelligenza artificiale per dire cosa ne pensi del primo culto che tu hai gestito.
Cioè l'articolo non l'hai scritto tu?
E quindi in sostanza, in fondo all'articolo si scopre, dopo aver visto tutte le opinioni, che l'articolo non è scritto da me, ma è stato scritto dalla stessa intelligenza artificiale.
Allora, noi abbiamo fatto lo spoiling in questo caso, ma insomma comunque
abbiamo fatto un po' di spoiler.
È troppo simpatico questa cosa. Insomma, praticamente che cosa ha detto l'intelligenza artificiale di se stessa in rapporto al culto in chiesa?
Beh, è stata abbastanza critica, aspetto che noi non pensavamo, ecco, così marcato, ecco, sostanzialmente. Esprime tutta una serie di possibili criticità legate ad alcune idee che ovviamente possiamo avere un po' tutti noi, quindi il fatto che l'intelligenza artificiale possa veramente comprendere e soddisfare i bisogni spirituali o di fede o di esperienza o di condivisione che si creano durante un culto, quindi diciamo tutto quello che è partecipazione attiva, calda, possiamo chiamarla in questa maniera. Quindi dice sostanzialmente può essere una novità che potrebbe aiutare a aggregare persone che magari non frequentano più il culto in persona e invece potrebbero trovare nuove motivazioni a venire o a partecipare a distanza, ma attenzione perché c'è tutta la dimensione comunitaria, spirituale che probabilmente fatica a essere esaudita.
E
quindi
questo lo dice l'intelligenza artificiale, questo, non un pastore.
Sì.
È se stessa che dice così.
Insomma. È se stessa, è curioso. La cosa un po' carina è che io ho provato a non dire nemmeno ai colleghi che questo articolo non era stato mio,
sì?
Quindi ho iniziato, inizialmente gliel'ho sottoposto, e quindi le reazioni sono state diverse. Alcuni hanno detto ma sembrava un po' piatto la tua scrittura, ma un po' elementare, e altri invece si sono accorti, vedi, c'è un buon senso, apri un dibattito, e quindi diciamo che anche al nostro interno ha fatto
a questo punto. Però una domanda verrebbe legittima: non hai paura, come molti temono, insomma, che l'intelligenza artificiale colpisca alcuni settori professionali, come per esempio quello del giornalista, in prospettiva?
Sì, che è in corso, certo, al momento quando viene nei tentativi che sono stati fatti, ecco, diciamo, manca un po' di spunto, di capacità critica, di analisi diciamo personale, di un'opinione, che è quello che alla fine un giornalista, volente o nolente, esprime attraverso il suo lavoro. Quindi è in grado di raccogliere rapidamente un'enorme massa di dati che noi ovviamente un essere umano ci metterebbe molto di più, ma esprimere un giudizio chiaro su alcuni temi non lo fa, anzi su tutti i temi, quindi questo è un po' rischioso, perché io ho provato a interrogarlo per esempio su alcune materie che potrebbero essere più o meno di ormai patrimonio comune come, non lo so, la Resistenza in Italia, e lui comunque a un certo punto fa sempre un po' di gioco di pesi e contrappesi per provare a fornire probabilmente un quadro più ampio possibile, ma sostanzialmente si schiera poco, o il rischio è quello di avere un atteggiamento, diciamo, conservatore di fondo, nel senso
cioè talmente politicamente corretto, talmente politicamente corretto che alla fine diventa una cosa un po' insipida, se capisco bene?
Esattamente, questo sicuramente, se non pericoloso, perché appunto alcuni ormai assiomi fanno parte, diciamo, della nostra storia, e a volte vederli mettere un po' in critica, in discussione nel tentativo, evidentemente, non lo so, di giocare anche con tenere tutti dentro sostanzialmente, può essere un po' pericoloso.
Diciamo, ecco, il peggio di un risultato ecumenico come minimo comune denominatore. Noi aspiriamo ad altro. Allora, su questi temi naturalmente ci ritorneremo, ovviamente, perché sono dei temi che ci accompagneranno nei prossimi anni, ho l'impressione. Intanto ci ascoltiamo canzone che ci è stata richiesta da un ascoltatore, spero che non sia anche questo un'intelligenza artificiale, ma credo di no. Allora, ci ha richiesto di Lidia Genta, Tra cielo e terra. Ora ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo a parlare con Claudio Gemonat della redazione di Riforma, perché c'è un caso che ha scosso l'opinione pubblica internazionale, il caso del rifugiato che in Svezia ha dato fuoco al Corano. Si è espresso in termini molto molto forti anche il Papa di recente su questo tema, ne riparliamo fra un poco anche noi qui su RWS.
Guardo stanca le mie mani vuote, chiudo gli occhi e fugo più lontano. Quando piango senza capire e cerco un senso tra le mie ferite, slego le lasciandole salire e alzando la mia mano, io sfioro il cielo sopra di me, volando via lontano, senza più difese, senza più se. Yeah.
altro cielo e terra, Lidia Genta. Abbiamo accontentato un ascoltatore che è un fan proprio di Lidia Genta. E torniamo a parlare con Claudio Gemonat della redazione di Riforma. Poco fa, prima della canzone, abbiamo fatto riferimento a una vicenda che ha impressionato l'opinione pubblica internazionale e di cui parla in questo articolo in prima pagina Letizia Tommassone. Un corpo contro un libro. Il caso del rifugiato che in Svezia ha dato fuoco al Corano. Bruciare i libri è pratica nota nei secoli. Colpisce i testi, ma anche le persone e la loro fede. Allora, qui il problema è che non si tratta di uno squilibrato che a un certo momento, un raptus di pazzia, appunto, ha fatto questa cosa davanti a una moschea in Svezia, ma è una persona che lucidamente ha chiesto l'autorizzazione allo Stato svedese, insomma, di poter fare una cosa simile. In un primo tempo gli era stata negata questa possibilità, poi lui ha fatto ricorso e l'ha vinto. E questo naturalmente ha creato un problema, non solamente appunto per l'impressione che fa il gesto in sé, ma anche per il fatto che sembrerebbe le democrazie sono incapaci di frenare, ecco, queste situazioni di imbarazzo. Allora, su una questione un po' complicata, vorrei sapere cosa ne pensa Claudio Gemonat in relazione all'articolo che ha scritto Letizia Tommassone.
Sì, diciamo che appunto, come hai detto giustamente, la notizia ci ha colpito anche noi nella redazione. E in quanto giornale protestante, diciamo, sentire parlare di libri all'indice o libri bruciati è comunque qualcosa che accende, ecco, ovviamente qualche allarme rosso, e al contempo porta questa notizia a interrogarsi su quelle che sono le libertà, la libertà di espressione, ma anche la libertà, quando finisce questa libertà di espressione, quali sono i limiti e i confini che uno Stato moderno deve darsi, perché appunto cerchiamo di non parlare di roghi, di libri che per carità non sono così lontani da noi nel tempo, ma speriamo di vedere, non vedere più. Ovviamente il tema è complicato, anche perché poi la soluzione è stata quella un po', diciamo, di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, perché è stata consentita questa manifestazione e poi il soggetto è stato incriminato per istigazione all'odio, quindi
secondo me
esistono evidentemente.
C'è dietro l'intelligenza artificiale anche qui, probabilmente.
Forse anche qui una soluzione salomonica. E ovviamente i temi sono molti, perché il disagio, come hai detto tu, questo è un soggetto, è una persona rifugiata politica, benché già nata in Svezia, di fede musulmana, quindi la Tommassone scrive quello che poteva essere un gesto anche liberatorio se rimaneva in qualche maniera in un ambito privato, diciamo, di grande sofferenza nei confronti magari di una religione e di ciò che porta dietro una religione, che ha evidentemente a questo soggetto causato delle difficoltà nella sua integrazione o vita in uno Stato europeo, ma al contempo appunto la libertà di espressione probabilmente non è illimitata, dovrebbe trovare la misura nel rispetto degli altri, e qua probabilmente si è andato decisamente oltre con il gesto, anche perché è stato molto provocatorio.
Provocatorio. Ecco, il tema è quello della provocazione. Noi ne sappiamo qualcosa, c'è chi dice io mi esprimo in questo linguaggio sopra le righe, ora insomma l'allusione è trasparente, perché voglio provocare, insomma, no? È un atto culturale, insomma. E quindi in nome della provocazione sdoganiamo un po' tutto, compreso in questo caso addirittura la possibilità di bruciare un libro considerato sacro da 1 miliardo di persone, insomma.
Certo, ma allora intanto a mio avviso, ecco, un conto è una vignetta o delle esclamazioni,
possono essere. Poi c'è anche quello, molto grandi. Vicenda, sì.
Qui c'è un gesto molto concreto anche, diciamo così, e lo scopo di uno Stato moderno immagino sia quello di trovare un equilibrio fra libertà di pensiero in senso lato, ma al contempo contrastare, come chiude un po' credo l'articolo della Tommassone, contrastare l'intolleranza o pregiudizi. Ecco, siamo in un'epoca in cui cerchiamo di mostrarci molto più tolleranti che in passato, e quindi forse bisogna ricordarsene un po' di più, ecco, in questi casi. Io ho l'impressione che, al contrario, un atto simile fatto magari in via della conciliazione a Roma avrebbe causato degli strali non di poco conto, mentre qua ovviamente l'indignazione c'è stata, ma di leader religiosi, diciamo la politica, l'ho sentita poco in commentare questo episodio. Forse una Bibbia bruciata a Roma avrebbe causato ben altre reazioni.
Poi si intersecano anche considerazioni di ordine psicologico. Una persona che si è sentita, come dire, perseguitata o comunque oppressa in un dato contesto religioso, forse deve anche imparare a gestire il senso della rabbia in maniera diversa, insomma, rispetto a questa roba qui. Ecco, questo vale per questo signore che ha bruciato il Corano, ma vale anche per tutti gli ex che escono da una comunità religiosa e poi cominciano a buttarci fango. Non lo so, ecco, è qualche cosa che a me dà un po' fastidio, devo dirti la verità, però capisco che certo, non è facile creare i paletti, insomma, su queste cose. Insomma, per un approfondimento noi suggeriamo di leggere l'articolo di Letizia Tomassone che trovate sulla prima pagina di Riforma, e ricordo che per avere maggiori informazioni sulla rivista e anche eventualmente richiedere una copia in omaggio e forse anche qualche articolo che viene pubblicato sul sito, il sito di riferimento è riforma.it. E abbiamo parlato con Claudio Gemonat della redazione di Riforma, che ringraziamo naturalmente. È stato un piacere sentirti, a risentirci in una prossima occasione.
Mio, come sempre.